Quindi tre minuti, qui accanto a me ho l'archeologa, la dottoressa Vincenza Iorio.
Buonasera.
Che ci racconterà il nostro territorio, diciamo, quello che è stato dall'anno 1000 fino alla fine della seconda guerra mondiale. Quindi racconteremo la storia delle famiglie nobili del territorio e anche delle persone che vivevano qui. Quindi ci sono tante storie, belle e brutte. Chiamo accanto a me anche il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Ottomando, che da tempo stiamo collaborando insieme sul territorio e stiamo promuovendo, diciamo così, come fanno tante altre associazioni, la cultura, che merita, la nostra città merita tantissimo. Prima di lasciare la parola Salvatore Ossomanno, vorrei ringraziare, diciamo, il padrone di casa che ci ha ospitato questa sera, che è Don Valerio. Poi abbiamo qui, ormai collaboriamo da tempo, con l'Istituto Cine TV Rossellini di Roma, quindi la preside, la professoressa Marano, e la vicepreside, la professoressa Fusco. Poi ringraziamo, come vedete, sui banchi avete trovato delle riviste, non so se le avete avute tutti, ma ci segue da molti anni Archeologia Viva, questa rivista di natura archeologica che, come ben sapete, io sono da anni che porto insieme ai miei collaboratori il teatro nelle aree archeologiche, quindi facciamo un progetto di valorizzazione e promozione. Poi il direttore del Festival Internazionale del Cinema Archeologico, che si svolge ogni anno Rovereto, dove abbiamo partecipato già con diversi documentari, poi l'Istituto del Dramma Antico di Siracusa e infine Allora, stasera purtroppo mi hanno lasciato il ruolo anche al presentatore, perché il mio collega Marco Squotto è a Siracusa per lavoro e quindi doveva chiudere tutto il percorso nazionale, partiremo tra poco, e quindi sta a me presentare. Poi abbiamo anche qui stasera presente il dottor Vito Ferri, diciamo nella persona della SEATUR, che già ha fatto da sponsor, e spero che sia un nostro partner anche a carattere nazionale. Va bene? Poi voglio ringraziare le associazioni del territorio, vedo il NAC, vedo il GAR, che sono associazioni che lavorano tantissimo, e ammirevole quello che fanno. Chiudiamo con un ringraziamento anche alla sicurezza, che da tempo il comando operativo del territorio, le guardie ambientali di Roma 3. Adesso lascio la parola al nostro caro amico qui, Salvatore Ossomando. Prego.
Grazie Agostino, io intanto vi ringrazio a tutti di essere intervenuti. È un percorso che abbiamo iniziato da tempo, anche perché ovviamente ci teniamo affinché il nostro territorio possa raggiungere il merito che ovviamente ha, perché comunque sia, sappiamo benissimo che la nostra città è una città piena di storia, è una città che tenga molta attenzione a livello internazionale. Per quanto mi riguarda, io intanto volevo dire che è importante che ci sia una presenza massiccia di noi tutti, una presenza che ovviamente ci riavviglia sotto l'aspetto della collaborazione del paese, perché questo? Perché a volte si dice che gli aspetti culturali devono essere portati avanti da chi governa la città, e invece siamo quei cittadini o chi sta all'opposizione, oppure quei cittadini stessi che dobbiamo collaborare, come lo facciamo spesso e volentieri con le associazioni con le quali collaboro, che stanno qui presenti, che sono già ma stiamo lavorando ormai da tempo sul territorio. Lo fa da tantissimi anni, anche quello fa da 20 anni, per cui bisogna che noi raccogliamo di queste persone proprio perché in maniera volontaria danno la giusta immagine della nostra città. Abbiamo invitato tantissime persone, io ad esempio in questi giorni mi sono dedicato molto a invitare migliaia di persone con Facebook, che è ormai un, diciamo così, uno strumento molto importante, mi sono fatto tantissimo perché addirittura sono riuscito in 10 giorni a mandare 2.000 messaggi. E ho invitato le 2.000 amicizie, è chiaro che qui non hanno risposto tutte le 2.000 amicizie, però dobbiamo fare in modo che questa gente si renda partecipe e consapevole di quello che è il nostro patrimonio storico di questa grandissima città, di questo bellissimo territorio. Quindi continueremo, questo è il terzo appuntamento che abbiamo, che stiamo facendo a Cervera, quindi è un appuntamento importante, questo è il terzo appuntamento, abbiamo avuto un riscontro enorme perché c'è tanta gente. Io per questa ringrazio Don Valerio che ci ha dato la possibilità di svolgere questa grandissima e bellissima serata. Oggi è chiaro che per me è una soddisfazione enorme e spero che in questi appuntamenti così importanti per la città si continui ad avere questa collaborazione che ovviamente ci sta portando ad avere dei successi importanti. Per cui sicuramente questo è il terzo appuntamento, quindi saranno centinaia di altri. E vuol dire anche che ovviamente sto cercando tutti modi di coinvolgere, e qui purtroppo sono rammaricato perché cerco di coinvolgere sempre di più le istituzioni, ma io parlo a 360 gradi, non parlo solo dei consiglieri di maggioranza ma anche dei consiglieri di opposizione, tutte quelle persone che durante purtroppo i momenti delle campagne elettorali si vedono molto la cultura, invece ovviamente devono essere presenti, devono partecipare perché c'è bisogno del loro supporto. C'è bisogno anche di quelle persone che ovviamente vengono qui in questa città, si presentano solo nei momenti in cui serve qualcosa per poter portare le mosse in sicurezza. Noi siamo cittadini di questa città, ci veniamo, dobbiamo lavorare dal basso con poi quelli che sono i politici, lo dobbiamo fare.
Buonasera a tutti, io sono come dire, sempre contenta di tornare a Cervetri e soprattutto in questa chiesa perché sono particolarmente legata a questo emblema della vostra città, della nostra città. Io sono stata ospite nel vero senso della parola in questa chiesa tanti anni fa, troppi anni fa forse, perché ho studiato questa chiesa per uno dei miei esami all'università per la mia seconda laurea, quella in archeologia medievale. E mi ricordo che Don Valerio mi lasciava la porta aperta in tutti i sensi e sinceramente mi sono un po' meravigliata perché io non sono ceretana né nativa né di adozione ed ero così arrivata, insomma, normalmente mi ero presentata tramite Agostino, però ecco, insomma, un parroco che mi lasciasse tutto aperto, le chiavi della chiesa mi lasciava e che mi ha dato, come dire, carta bianca e porta aperta. Ecco, io ho passato in questa chiesa ore e ore per studiarla, per misurarla, poi mi è venuto fuori un lavoro che tra l'altro ho presentato già in questa chiesa alcuni anni fa proprio per ringraziare Don Valerio e quindi ci tenevo molto a ringraziarlo anche questa sera e tutte le persone che hanno in qualche modo voluto e collaborato appunto per questa nostra serata. Questa sera parliamo di un periodo del territorio Cerite, forse meno conosciuto, meno noto, almeno e più. Cervete è famosa soprattutto per essere stata la grande città etrusca, non a caso è patrimonio dell'UNESCO grazie alla sua grande necropoli etrusca. Però come dire, la storia poi continua, come diceva Agostino, la storia arriva fino ai nostri giorni. E una prima si parlava di storia così con la S maiuscola e poi anche la storia delle persone che hanno abitato e che abitano a Cerveteri. In inglese, come sapete, ci sono due termini, history con l'H davanti, che è la storia, quella che per noi è con la S maiuscola, e poi c'è story, che invece è la storia personale di ognuno di noi. Noi non abbiamo questa differenza nella nostra lingua, però, come dire, forse è bene perché poi la grande storia, quella con la S maiuscola, poi si fonda con le storie personali di ognuno di noi. Dico questo perché questa sera appunto parliamo, a partire dal Medioevo, parleremo delle grandi famiglie nobili che hanno tenuto, che sono state in qualche modo, diciamo, proprietarie legate a Cerveteri e al proprio territorio. Però oggi è una giornata importante per la storia, quella con la S maiuscola. Oggi è il 24 maggio, tutti noi abbiamo imparato la canzone del Piave quando eravamo ragazzini, legata appunto alla Prima Guerra Mondiale. Sapete che ci sono state giustamente commemorazioni in tutto il paese, e questa sera che parliamo di storia, di history, come direbbe un inglese, ci piace anche ricordare invece la storia personale di quei cittadini di Cerveteri che hanno partecipato appunto alla Prima Guerra Mondiale e che magari non erano nobili nel titolo, non erano marchesi, non erano conti, non erano principi, ma erano nobili nell'animo e l'hanno dimostrato con la loro partecipazione a questo evento drammatico, al primo grande evento drammatico che appunto vede coinvolto tutto il mondo. Un evento che, come dire, la letteratura italiana in qualche modo ha preceduto con il movimento del futurismo, di cui ora ascoltiamo una parte del manifesto scritto da Marinetti, che è uno, come sapete, dei grandi fondatori di questo movimento letterario artistico che precedette appunto la Prima Guerra Mondiale. Ecco, dopo questo omaggio, come dire, alle storie, quelle con la S minuscola, ma un omaggio dovuto a tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale, in particolare ai ceretani, iniziamo il nostro intervento. Come dicevo, stasera si partirà da un periodo storico poco conosciuto soprattutto per noi italiani, soprattutto per chi come noi vive, diciamo, vicino Roma, nei dintorni di Roma, perché noi purtroppo, io dico sempre, siamo forse troppo figli di una Roma classica, della grande Roma, della Roma che conosciamo tutti. Tant'è vero che a scuola la mia generazione, la generazione di tanti di noi, hanno insegnato che il Medioevo era un periodo oscuro, periodo, ancora oggi si usa con disprezzo questo termine, si dice, ma mica siamo nel Medioevo, come per dire, mica siamo in un periodo così di inciviltà. Ecco, per fortuna le cose stanno un po' cambiando, però, come dire, i pregiudizi sono duri a morire. E noi invece proprio di questo periodo vogliamo parlare questa sera, parlando quindi di quando Cerveteri non era la grande città etrusca, ma era una città che apparteneva al Patrimonium Sancti Petri. Patrimonium Sancti Petri è quel territorio che, dal quale poi, diciamo, nascerà lo Stato della Chiesa. Stato della Chiesa che, come sapete, è stato in vita fino all'unità d'Italia. In questo periodo, siamo, diciamo, intorno all'VIII, IX secolo d.C., abbiamo documenti che ci attestano la presenza a Cerveteri di una serie di famiglie nobili alle quali i vari papi affidavano il territorio. Il territorio era sempre Patrimonium Sancti Petri, era sempre, diciamo, della Camera Apostolica, ma i vari papi potevano, a loro scelta, affidare alcuni di questi territori, creando quindi dei feudi, a varie famiglie, in modo tale che le famiglie potessero difendere questo territorio e soprattutto pagare una sorta di affitto, diciamo così, alla Santa Sede. Quindi questa gestione del territorio, del Patrimonium Sancti Petri, da parte della Santa Sede era, come dire, molto, molto remunerativo. I vari papi poi decidevano se il feudo dovesse o no restare nelle mani delle famiglie alle quali erano state affidate. La prima famiglia della quale abbiamo conoscenza in relazione appunto a Cerveteri è la famiglia dei Crescenzi. Abbiamo appunto le prime notizie, siamo, come dicevo, alla fine del IX secolo d.C., siamo in un periodo molto importante per Cerveteri e per tutta l'Etruria, fine del X secolo, Benedetto Crescenzio, conte della Sabina, occupa Cerveteri, dopo che suo zio Giovanni aveva costretto Papa Gregorio V a fuggire da Roma. Quindi i Crescenzi, questa famiglia nobile che erano già signori della Sabina, cercano uno sbocco sul mare. Quindi dalle zone entroterre dell'attuale Lazio conquistano, diciamo, man mano i territori fino a giungere sul mare. E questo è il periodo in cui, siamo appunto come vedete alla fine del X secolo, questo è il periodo in cui i Crescenzi a Roma fanno il bello e il cattivo tempo. Una famiglia potentissima, una famiglia che decide chi deve essere Papa. Questo è Papa Gregorio V, che è uno di quei papi che appunto è stato, come dire, una specie di pupazzo nelle mani della famiglia dei Crescenzi, che è stato più volte allontanato, che più volte è tornato poi sul trono di Pietro. Ecco, infatti questa è la notizia relativa sempre a Gregorio, al Papa. Gregorio V, grazie all'alleanza con Ottone III, riesce a tornare sul trono di Pietro e chiede ai Crescenzi di restituire il feudo. Ottone III è il grande imperatore. Ecco, dire Ottone III in questo periodo, siamo nel X secolo, significa dire imperatore tedesco. Ormai la grande significa soprattutto dire l'imperatore di quello che era il Sacro Romano Impero. L'impero nato, diciamo, nelle mani di Carlo Magno, si è estintasi la dinastia alla quale apparteneva Carlo Magno, l'impero europeo, tra virgolette, passa nelle mani delle famiglie tedesche. Ottone I, Ottone II, Ottone III sono i grandi rappresentanti di questi ultimi decenni del X secolo d.C. Ecco, questa è la Sabina dell'antichità, diciamo più o meno l'attuale provincia di Rieti, come sapete l'attuale provincia dell'Aquila, una regione quindi a metà strada tra l'attuale Lazio e l'attuale Abruzzo. Gregorio V, ecco, riesce poi a riottenere Cerveteri perché minaccia praticamente Benedetto Crescenzi di impiccargli il figlio. Quindi, come ho detto, siamo in un periodo molto tormentato della Chiesa Cattolica, periodo in cui molto spesso il Papa era scelto da una famiglia e molto spesso, purtroppo, sul trono di Pietro venivano eletti più di un Papa, quindi avevamo presenza di Papi e di Antipapi. Siamo nel 1014, i successori di Ottone III saranno tutta una serie di Enrico, questo è Enrico II, che riesce ad avere nelle proprie mani il territorio di Cerveteri. Quindi un territorio poteva essere o affidato direttamente al Patrimonium Sancti Petri e quindi veniva gestito attraverso una persona scelta dal Papa, una specie di legato del Papa, oppure poteva essere affidato ad una famiglia nobile, oppure il territorio poteva essere affidato direttamente alla casa regnante, in questo periodo appunto parliamo tedesco, e a sua volta poi la casa regnante poteva incaricare un proprio, diciamo, rappresentante nella gestione del territorio. Questo signore, Enrico II, è uno degli avi di Federico Barbarossa e quindi poi di Enrico VI e del grande Federico II. Siamo quindi, come abbiamo visto, ormai già nell'anno 1000 e la storia ci racconta della presenza di un'altra famiglia qui a Cerveteri alla quale viene affidato il feudo, quella dei Latroni o Latrones. Siamo ancora in un periodo in cui i cognomi non sono ben formati. Il cognome Crescenzi, ad esempio, deriva da un nome proprio, da Crescentius, Crescens in latino. Questo cognome Latroni nei documenti si trova alternato a quello di Latrones ed è una famiglia di origine veneziana, o meglio, secondo alcuni studiosi, la famiglia dei Latrones sarebbe una famiglia derivata dalla famiglia Tron di Venezia oppure dalla famiglia Capocelatro di Napoli. L'importante è che noi sappiamo che siamo, appunto, come dicevo all'inizio del 1000, in questo periodo la famiglia della Trones è la famiglia proprietaria, tra virgolette, o meglio sono i nobili signori del territorio ceretano, e nel 1144 a Roma si costituisce il libero comune. Noi siamo sempre abituati, quando parliamo della storia di Roma, ad avere presente la figura del Papa, ma in realtà dobbiamo tenere presente che esisteva un comune, esistevano funzionari che gestivano il comune, i conservatori esistevano, il Palazzo dei Conservatori a Roma, al Campidoglio, che come sapete era una delle sedi dei Musei Capitolini, si chiama Palazzo dei Conservatori perché i conservatori erano tra i vari funzionari che gestivano il comune, quindi c'era un vero e proprio comune laico, diciamo così, anche se chiaramente la presenza della sede del papato a Roma sicuramente lo metteva in ombra. Nel 1144 appunto il comune libero, il comune laico, diciamo così, di Roma prende molto potere. Perché? Perché, come accennavo prima, ci troviamo in un periodo oscuro della Chiesa Cattolica, dove fioriscono papi ed antipapi, e quindi le famiglie nobili, le famiglie diciamo laiche, cercano di avere il sovravvento sulla presenza del Papa. Ecco, nel 1192 Celestino III affida Cere a Pietro Latro, quindi rappresentante, come abbiamo detto, di questa famiglia, le cui origini potrebbero essere veneziane o napoletane. Una notizia molto importante che riguarda questo territorio: siamo alla fine, come vedete, del 1100, quindi alla fine del XII secolo, la presenza continua di saraceni in questa terra, o secondo altri motivi di cui parleremo, fa sì che gli abitanti di Cere si spostino più nell'entroterra. Il mare, come dire, non era considerato quindi un posto sicuro. Ecco, questa è una notizia molto importante. Il Papa è Gregorio IX, la notizia è del 1236. Il nome Cere è mutato in Cere Vetere. Perché? Perché, come sapete, questo è il periodo in cui si torna ad abitare qui dove siamo noi ora, dove molti di voi vivono, e quella che era Cere diventa Cere Vetere, cioè la vecchia Cere. E quindi da questo momento, purtroppo, dico purtroppo perché c'è tanta confusione, tra le due Cere. Questa che viene chiamata Cere Vetere, ma che in alcuni documenti continua ad essere chiamata Cere, e invece il bellissimo borghetto a poca distanza da qui. Questo è il periodo in cui, come dicevo, nel nostro territorio avvengono questi episodi storici molto importanti. Questo è il periodo in cui invece una grande voce della Chiesa Cattolica a livello nazionale fa sentire la sua presenza. Questo è il periodo in cui San Francesco scrive sul suo capolavoro. Dalla metà del 1200 Cerveteri passa nelle mani della famiglia di Vico, una famiglia importantissima in tutta la Tuscia. Questa è la famiglia che dà il proprio nome al lago di Vico, il lago, come sapete, al centro del Lazio. Una famiglia che si impossesserà pian piano anche del territorio di Bracciano. Questo è un dato molto importante perché, come sapete, poi per tanti secoli questo territorio, il territorio cerite, sarà strettamente legato a quello di Bracciano. E infatti nel 1264 Pietro di Vico appoggia l'elezione di Papa Alessandro IV, il quale, per ringraziarlo, per sdebitargli, gli affida il feudo, il territorio di Cerbete, e quindi Pietro III di Vico diventa signore di Cerveteri e di Vico in questa città. I di Vico poi passeranno la staffetta, il loro testimone, a un'altra famiglia, La famiglia dei Venturini, una famiglia diffusissima in tutta Italia, una famiglia che a loro volta deriva da un'altra famiglia, la famiglia dei Bonaventura. Infatti uno dei principali, diciamo, personaggi di questa famiglia è Bonaventura dei Venturini. I Venturini, che si insediano a Cerveteri, hanno le loro origini a Trastevere. Ancora oggi, in qualche stradina di Trastevere, è ricordato la presenza dei Venturini con i nomi delle strade. Pietro Romano Venturini nel 1285 nasce in eredità al figlio Jacobello Cerveteri insieme ad altre terre. Quindi i Venturini è stata una di quelle famiglie che qui a Cerveteri ha avuto la propria presenza per molti anni, perché le famiglie delle quali stiamo parlando e delle quali parleremo, in alcuni casi, come abbiamo visto e come vedremo, in realtà saranno signori di queste terre per pochi anni, perché, come dicevo prima, tutto dipendeva dalla scelta del pontefice. Quindi se nel momento in cui soprattutto arriva il nuovo pontefice sul trono di Pietro, bisogna vedere quali sono i rapporti tra la famiglia che possedeva già Cerveteri in questo caso e il nuovo pontefice. Quindi il pontefice doveva, come dire, confermare il possedimento del feudo alla famiglia. Dai Venturini poi il feudo di Cerveteri passa agli Anguillara, che invece sono una famiglia locale, una famiglia che, come sapete, dà il proprio nome alla splendida cittadina che sorge lungo il lago di Bracciano. Gli Anguillara diventano appunto i signori di Cerveteri grazie ad Eversio II. Siamo alla metà del 1400. Siamo ormai negli ultimissimi anni del Medioevo, stiamo andando verso quel magnifico periodo che per noi tutti italiani, si chiama Rinascimento. Uno dei papi del Rinascimento, ecco, è Eugenio IV. Siamo dopo il periodo avignonese. Ecco, Eugenio IV entra in contrasto con gli Anguillara e restituisce ai Venturini quello che era stato il territorio già in possesso di questa famiglia. In alcuni casi, quando appunto il Papa cambiava, oppure quando cambiavano i rapporti poi tra il Papa e queste famiglie, come dire, questi balletti di spostamenti di feudi da una famiglia all'altra erano cose, come dire, all'ordine del giorno. E questo periodo, alla metà del 400, è un periodo, come dire, molto sofferto per la storia del feudo ceretano, perché è il periodo in cui, come vedete, soprattutto la famiglia degli Anguillara e la famiglia dei Venturini si passano la staffetta, come dire, come se nulla fosse. Stiamo parlando chiaramente di un territorio, ma di persone che abitavano in questo territorio, i quali passavano, come dire, da un padrone all'altro senza poter chiaramente dire la propria opinione. Ecco, Paolo II, lui è un barbo, papa veneziano, questo è il papa di Palazzo Venezia, per capirci, a Roma. Ecco, qui probabilmente il Papa entra in contrasto con entrambe le famiglie, sia gli Anguillara sia i Venturini, e decide che il feudo torni direttamente sotto la protezione della Camera Apostolica. Questo non significa chiaramente che Papa Paolo II veniva a Cerveteri a gestire il territorio, ma lo faceva un rappresentante del Papa. Quindi in questo periodo il territorio non viene affidato a nessuna famiglia, ma viene gestita direttamente dalla Camera Apostolica tramite un proprio rappresentante. I papi passano, le cose cambiano e gli Anguillara, le Foboda degli Anguillara, riesce a riottenere il territorio ceretano. Uh,
qui siamo con un Papa forte, Papa Sisto IV della Rovere. Questo è il Papa che costruisce la Cappella Sistina, non quella che lo fa decorare, quella che la costruisce. Siamo alla fine del 400, i rapporti si rompono ulteriormente e quindi Cerveteri, il feudo, viene restituito di nuovo alla Camera Apostolica. Ecco, come ho detto, nel momento in cui un feudo tornava direttamente alla Chiesa, al Patrimonium Sancti Petri, che nel frattempo ormai era diventato vero e proprio Stato della Chiesa, il Papa poteva scegliere un proprio rappresentante per gestire, per amministrare il patrimonio, per il feudo. Ecco, arriva qui a Cerveteri Guillaume de Souteville, è uno dei grandi cardinali della Chiesa Cattolica della fine del 400. Come ho detto prima, però, Sisto IV della Rovere, una famiglia potentissima all'epoca, sono banchieri, vengono da Savona, una famiglia di origine ligure, avrà due papi sul trono di Pietro, Sisto IV e il suo nipote Giulio II, papa guerriero. I della Rovere, lo stesso Sisto IV, quindi, fa con un atto di forza, diciamo così, decide di affidare il trono di Cerveteri, il feudo di Cerveteri, scusate, a una persona della propria famiglia. Quindi i nuovi signori di Cerveteri, dopo i Venturini, gli Anguillara del 1400, alla fine del 1481, diventano i della Rovere. Bartolomeo della Rovere, nipote del Papa, è il nuovo signore di Cerveteri. Come dire, morto il Papa, si fa un altro Papa, e cambiano ancora i signori di Cerveteri. Muore Sisto IV, il nuovo Papa sul trono di Pietro è Innocenzo VIII, della famiglia dei Cibo. Il Papa, lo stesso Papa, affida a suo figlio Franceschetto Cibo il feudo di Cerveteri. Quindi ancora un'altra famiglia che prenderà possesso del feudo ceretano. Questo è lo stemma, l'arme, come si dice, come sapete, della famiglia Cibo. La famiglia Cibo è quella, è la famiglia di origine greca, che poi si stabiliscono sempre in Liguria. Ecco, questo qui è c'è un passo importante. Siamo alla fine del 1400 e i Cibo vendono a Gentile e poi a Virgilio Orsini il territorio di Cerveteri. Queste vendite erano comunque sempre pilotate e approvate dal Papa, perché, come abbiamo detto, comunque per legge il territorio era patrimonium sancti petri, era proprietà, diciamo, dello Stato della Chiesa, la proprietà della Santa Sede. Le famiglie però potevano anche, come dire, trovare un accordo tra di loro. In questo caso il Cibo conveniva, perché una parte dei soldi che gli Orsini avrebbero pagati sarebbero andati al Cibo, l'altra parte invece nelle casse dello Stato, del nascente Stato della Chiesa. Siamo agli inizi del 1500 e un episodio storico molto importante, questa è quello che Guicciardini direbbe la storia locale quando si lega poi alla storia nazionale, la storia degli inglesi con la history. Questo è il periodo in cui tutta l'Italia, diciamo, è sconvolta da una figura importantissima che è quella di Cesare Borgia, il Valentino, è Papa, è figlio di Papa Alessandro VI, Borgia, la famiglia di origine spagnola, uno dei tanti Borgia sul trono di Pietro, in contrasto, i Borgia in quel periodo sono in contrasto con gli Orsini e quindi per questo motivo Cesare Borgia, il Valentino, è colui che secondo il Machiavelli è la figura del principe, e lo scriverà il Machiavelli appunto nella sua grande opera, arriva a Cerveteri, distrugge Cerveteri e distruggerà anche Ceri. Successivamente, siamo nel 1519, avviene un fatto molto importante. Questo signore, Leone X, scusate se poco, questo è il figlio di Lorenzo il Magnifico. Questo è il primo dei quattro Medici sul trono di Pietro. Solo una grande famiglia come Medici poteva fare una cosa del genere. E come vedete iniziano degli ottimi rapporti tra Leone X e la famiglia Orsini. I rapporti tra Leone X e la famiglia Orsini dureranno poco, perché poi l'anno successivo, 1520, come sapete, Leone X muore. E in questo periodo, quindi, quando il feudo di Cerveteri è sotto la famiglia Orsini, viene iniziata la costruzione di quello che noi oggi chiamiamo Palazzo Ruspoli. Questo perché? Perché, come dicevo, gli Orsini diventeranno, per tanti anni lo saranno, la grande famiglia di Cerveteri. Quindi hanno bisogno di un palazzo che rappresenti la famiglia anche in modo tangibile. Morto Leone X, per due anni sarà Papa Adriano VI, Papa tedesco, l'ultimo Papa, immaginate, l'ultimo Papa non italiano prima dell'elezione di Giovanni Paolo II. Sul trono di Pietro un Farnese, Paolo III, cardinale Alessandro Farnese, diventa Papa, e diciamo che i suoi rapporti con Cerveteri sono abbastanza tranquilli. Fino a quando però il Papa, appunto Paolo III, confisca Cerveteri e lo affida a suo figlio, Pierluigi Farnese. I Farnese sono una famiglia di origine dell'Alta Tuscia. Sapete, ancora oggi esiste il paesino, magnifico paesino, si chiama Farnese, vicino al lago di Bolsena. Questo è il loro stemma, i famosi gigli dei Farnesi, e inizia un altro periodo, come dire, molto travagliato per questo territorio, periodo in cui i Farnese e gli Orsini se lo contendono. Questo significa che era un territorio strategico, territorio che permetteva alle varie famiglie di poter gestire i loro traffici, i loro commerci. Ecco, come abbiamo detto, XV secolo, un secolo molto ballerino per Cerveteri, e questo è il periodo in cui, siamo alla metà del XVI secolo, quindi intorno al 1550, Paolo Giordano I e sua sorella Felice, Felice in questo caso è il nome di donna, sono gli eredi dei beni degli Orsini di Bracciano. Ricordate prima, quando abbiamo detto, la presenza di Vico a Bracciano, una presenza importante, perché è questo il periodo in cui il territorio di Cerveteri comincia a far parte di un territorio più ampio, che vede in un piccolo stato, diciamo nello stato Vaticano, che vede come sua capitale, tra virgolette, Bracciano. Andiamo avanti. Questo territorio poi comincia a diventare molto grande, come dicevo, perché è un territorio che va da Bracciano al mare, e a secondo, diciamo, dei disegni politici, questo territorio in alcuni casi viene diviso, come ad esempio avviene nel 1551, quando c'è una divisione di questo territorio, il territorio clodiano, quindi il territorio verso Bracciano, e il territorio aureliano, cioè il territorio verso l'Aurelia. Questi due territori appunto vengono divisi e vengono affidati a due persone diverse della famiglia Orsini. Il territorio che ci interessa viene affidato a Paolo Giordano Orsini. Come ho detto, l'influenza di Bracciano in questo periodo è molto importante, anche se poi, come abbiamo detto, c'era stata la divisione, però i rapporti, i contatti tra Cerveteri e Bracciano continuavano, e infatti quando nel 1552 Bracciano, cioè ci sono, diciamo, delle nuove decisioni, queste decisioni riguardano anche Cerveteri, e quello che era lo statuto di Bracciano, di questa piccola capitale, diciamo così, lo statuto viene esteso anche a Cerveteri. Ecco, qui cominciano un po' di problemi per la famiglia Orsini. Famiglia Orsini, sapete, una famiglia potentissima, una delle grosse famiglie nobiliari di tutta Italia, c'è il ramo toscano, Compitigliano, gli Orsini sono presenti in Abruzzo, sono presenti in Puglia, sono presenti in Campania, Orsini, come dire, dappertutto. E però, come dire, anche per gli Orsini poi cominciano i problemi economici, ecco, e questi, a causa di questi problemi sono costretti, gli Orsini di Cerveteri, o meglio gli Orsini di Bracciano, sono costretti a vendere, cominciare a vendere una parte dei loro territori, anche a famiglie non nobilissime, ma famiglie che in quel momento potevano, come dire, sopperire con i loro soldini alle necessità degli Orsini. Ad esempio, una parte del territorio viene venduta a una famiglia, la famiglia Galiano, che è una famiglia di origine pugliese. Questa vendita non è molto gradita, diciamo, al nuovo Papa Pio IV, e quindi con una decisione propria, che appunto viene in latino, viene chiamata motu proprio, Pio IV erige il Ducato di Bracciano, nella quale appunto è compresa Cerveteri, e Cerveteri quindi torna nelle mani degli Orsini. Siamo alla fine del 1500, come vedete. Siamo in un periodo in cui però gli Orsini poi, come dire, sono grati, ecco, a Pio IV, però i debiti cominciano ad essere veramente pesanti per questa famiglia. Molto probabilmente il Papa non aveva gradito la presenza dei Galiano a Cerveteri, invece si arriva a una sorta di compromesso per cui una parte di Cerveteri, vedete Cerveteri, Palo, Sanguinara, quindi non tutto il feudo, ma una parte di questa viene venduta alla famiglia Sforza. Ecco, qui invece parliamo di una grossa famiglia nobile, una famiglia che però non era gradita a Pio V, il Papa successivo a Pio IV. Questo, siamo nel periodo della battaglia di Lepanto, per capirci, siamo alla fine del 1500, e infatti anche se, come dicevo, i papi non Pio V non era d'accordo, però Giordano II Orsini è costretto a vendere ancora, e vende la famiglia Spada. La famiglia Spada, conosciamo penso tutti Palazzo Spada a Roma, Galleria Spada, ecco, qui ci troviamo di fronte a una potente famiglia, una famiglia che può permettersi di far lavorare a Palazzo Spada a Roma Francesco Borronini. E come dire, però anche se nel periodo in cui i vari papi che avevano questi ottimi rapporti con gli Orsini tentarono insomma di far restare gli Orsini qui a Cerveteri, arrivano i debiti, ne arriveranno tanti in questo periodo, per cui gli Orsini saranno costretti a vendere non solo il territorio di Cerveteri ma tutto il loro feudo. E il territorio di Cerveteri in particolare sarà venduto al marchese Bartolomeo Ruspoli. Siamo, vedete, alla fine del 1600, i Ruspoli diventano i signori di Cerveteri. La famiglia è di origini fiorentine. In un primo periodo, quindi dal XIII fino alla fine del XV secolo, i Ruspoli si schierano a Firenze con il partito ghibellino, quindi diciamo con l'imperatore, quindi come dire sono compagni di Dante in qualche modo. Successivamente però, siamo agli inizi del 1500, un rappresentante della famiglia Ruspoli, sapete che in genere poi in queste famiglie alcuni nomi, Bartolomeo per esempio, Francesco, nella famiglia Ruspoli si ripetono più volte, ecco, un Ruspoli, Bartolomeo Ruspoli, sposa Maria Ardinghelli, che era nipote del cardinale, e questo è il momento in cui la famiglia Ruspoli si schiera dalla parte guelfa e resterà, diciamo, come famiglia legata alla Santa Sede fino, diciamo, non dico fino ai suoi giorni, perché, come dire, tanti Ruspoli sono ancora tra di noi e ancora, diciamo, il legame con la Santa Sede da parte di questa famiglia è molto sentita. Ecco, questo è il periodo in cui a Roma i Ruspoli iniziano la costruzione del loro palazzo di Via del Corso, che penso conosciamo tutti, spesso, come sapete, sede di mostre. Come dicevo prima, questo è il periodo della battaglia di Lepanto e uno dei Ruspoli, Fabrizio Ruspoli, si mette in mostra proprio in questa battaglia. Come abbiamo detto, i Ruspoli fanno la loro scelta di seguire la Santa Sede e quindi chiaramente saranno, come dire, i primi a combattere nella battaglia di Lepanto, 7 ottobre del 1571. Andiamo avanti. La famiglia cresce, una famiglia che, come abbiamo detto, di origini fiorentine, quindi toscane, iniziano ad aprire le sedi delle loro banche. Una di queste sedi è Siena. In questo periodo tante famiglie nobili, come abbiamo detto, sia vicendano a Cerveteri nel feudo ceretano e tante anche in altri feudi. E ci sono delle famiglie, come dire, con dei personaggi particolari. Ascoltiamo quindi ora la storia di una di queste famiglie, di una donna in particolare.
Quando mi rifiutavo, lui mi riempiva di colpi. Mi diceva che quando un padre conosce carnalmente la propria figlia, i bambini che nascono sono dei santi, e che tutti i santi più grandi sono nati in questo modo, che il loro nonno è stato il loro padre. A volte mio padre mi conduceva nel letto di mia madre, perché lei vedesse alla luce della lampada quello che mi faceva. Quando ero bambina, ogni notte facevo lo stesso sogno. Sono nuda in una stanza immensa e una bestia respira, non smette di respirare. Vorrei fuggire, ma dove nascondermi? Il mio corpo nudo. Si apre all'improvviso una porta e scopro di non essere sola. Insieme con la bestia che mi respira a fianco, sembra che altre cose respirino. Ed un tratto vedo brulicare ai miei piedi un ammasso di cose immonde e affamate. Comincio a correre, senza fermarmi per capire, cercare la luce. La bestia incalza, mi insegue, di grotta in grotta me la sento addosso, ha tanta fame. Io e mia madre demmo a mio padre dell'oppio per addormentarlo. Poi arrivarono due uomini e li conducemmo nella stanza di mio padre, che dormiva, e li lasciammo lì. Ma poco dopo uscirono, non avevano il coraggio, erano presi da pietà. Dissero che era un'azione bassa e ignobile. Allora rientrarono nella stanza. Questa volta io e mia madre li seguimmo. Uno di loro aveva un grosso chiodo che pose in verticale sull'occhio di mio padre. L'altro con un martello gli fece entrare il chiodo nella testa. nello stesso modo poi inventarono un altro chiodo nella gola. Il corpo di mio padre tremava tutto. Quanto sangue usciva! Strano che un corpo mostruoso possa tenere tutto quel sangue! Io e mia madre tirammo fuori il chiodo dalla testa e dalla gola. Avvolgemmo il corpo di un mio padre in un lenzuolo e lo gettammo giù nel giardino. Io non rimpiango nulla. Ho fatto ciò che dovevo fare. Ho scelto la giustizia da me stessa. E ora urli interminabili mi inseguono. Non voglio morire. Vi prego, non voglio morire. Chi mi potrà garantire che laggiù non ritroverò mio padre? Nessun giudice potrà restituirmi l'anima. La mia unica colpa è di essere nata donna. Sono come morta e la mia anima non riesce più a liberarsi.
Ecco, la storia di Beatrice Cenci voleva essere un omaggio a una donna del Rinascimento, come dicevamo, siamo appunto in pieno Rinascimento con questi avvenimenti di quali stiamo trattando e con i quali continuiamo. Abbiamo detto ormai i Ruspoli si sono ben attestati a Cerveteri e un rappresentante della famiglia, Vittoria Ruspoli, sposa un rappresentante della famiglia Marescotti. In questo momento avviene la fusione delle due famiglie. Molto spesso questa fusione avveniva, conservando i cognomi, gli eredi avrebbero conservato i cognomi di entrambe le famiglie. Erano, come dire, degli accordi che venivano presi al momento del matrimonio. E infatti questo succede, ad esempio, per i Ruspoli, qui presentiamo l'albero genealogico, e succederà poi per tante altre famiglie legate sempre al territorio cedetano del quale parleremo. Bartolomeo Ruspoli, siamo alla metà del 1600, lascia tutta la sua eredità alla sorella Vittoria, che come abbiamo detto aveva sposato un rappresentante della famiglia Marescotti. E da questa unione poi nascerà Francesco Maria Marescotti Ruspoli, un rappresentante, come dire, della vita della Roma del Settecento, perché Francesco Maria Ruspoli farà, per la sua città, per il suo feudo, farà un grosso restauro delle mura castellane, ma soprattutto dopo che appunto avrà sposato Isabella Cessi, quindi la fusione con un'altra grande famiglia, Francesco si dedicherà personalmente, diciamo così, a grandi istituzioni culturali della Roma del Settecento. Parliamo appunto dell'Arcadia, una sorta, di circolo letterario, poetico, al quale Francesco apparteneva, e soprattutto Francesco Maria Marescotti Ruspoli, ospite a Roma per 2 anni, il grande musicista Georg Friedrich Händel. E proprio, a Palazzo Ruspoli, il grande musicista di musica sacra tedesco, metterà in scena per la prima volta una delle sue opere, la Diana Cacciatrice. Quindi l'amicizia tra il rappresentante, il signore del Ruspoli, della Cerveteri degli inizi del Settecento, era un rapporto molto forte con grossi nomi della cultura europea. E come abbiamo detto, la famiglia, nel momento in cui si lega, diventa paladino della Santa Sede, lo sarà per sempre. E infatti nel 1708 Francesco Ruspoli crea un vero e proprio reggimento all'interno, un esercito nell'esercito pontificio. Il reggimento prende il nome appunto della famiglia, il reggimento Ruspoli. Questo reggimento sarà a servizio della Santa Sede. i papi ringrazieranno Clemente XI in particolare, ringrazieranno i ruspoli per questo grande aiuto militare, e infatti il Marchesato di Cerveteri sarà innalzato a principato. Da questo momento i ruspoli diventano principi. E poco dopo Francesco acquista dai Caetani il palazzo Ruspoli a Roma. Quindi da questo momento il palazzo diventa, ex palazzo Caetani, diventa palazzo Ruspoli. Caetani, come sapete, è l'altra grande famiglia che dà un papa molto, come dire, combattivo alla Chiesa di Roma. Bonifacio VIII, il papa di Dante. La famiglia Caetano, anche questa è una famiglia importante, a Roma si stabilisce sull'isola Tiberina, si stabilisce sulla Via Appia, dove c'è il sepolcro di Cecilia Metella. I Ruspoli si legano molto a Cerveteri e quindi fanno alcune trasformazioni del loro palazzo, in modo tale che il palazzo sia direttamente legato alla chiesa dove ci troviamo in questo momento, come se la chiesa fosse una sorta, come dire, di cappella di palazzo. Ecco, il signore che ha alle mie spalle conosciamo tutti molto bene, e vogliamo ricordare la famiglia Ruspoli con alcune poesie scritte da uno dei suoi rappresentanti, appunto Francesco Ruspoli, il padre di Sforza Ruspoli.
Maremma. La Maremma va adagio. Nella sua stanchezza millenaria respira nello spazio. Tutto ciò che è di Maremma è pigro. Lento è il passo del cavallo, lento l'andare dei buoi per i campi, lento è il volo del falco, il corso dei fiumi e il canto dei pastori. Lenta è la cadenza nel parlare della gente. La Maremma va adagio perché sa che cammina sopra un tappeto di morti, e i morti sono a misura del suo tempo. Il Buttero. In questa campagna geometrizzata ormai dal progresso, sarebbe leale riconoscimento erigere a memoria un monumento al Buttero, al grande scomparso, all'infaticabile nomade delle silenziose pianure. Un monumento alto su un colle che lo raffigurasse sulla sua cavalcatura bardata, con il cappello rigido, a tese larghe e con il cappotto lungo sino alle caviglie, leggermente sollevato sulle staffe, appena proteso in avanti, quasi a scrutare lontani orizzonti nella vana ricerca del suo mondo perduto.
Allora, quando parliamo di territorio Cerite, parliamo chiaramente di Cerveteri, ma anche di tutto il territorio intorno, in particolare dei due gioielli che appartengono al territorio comunale di Cerveteri, cioè il Sasso e Ceri. Queste due realtà geografiche, storiche, sociali, sono state considerate in alcuni casi un tutt'uno con Cerveteri, quindi nel momento in cui una famiglia era la famiglia nobile di Cerveteri, lo era anche al Sasso o a Ceri. In altri periodi storici invece questi territori erano divisi, quindi è possibile, come vedremo, che a Cerveteri città, diciamo così, ci fosse una famiglia come proprietaria, tra virgolette, della città, mentre al Sasso o a Ceri le famiglie fossero diverse. Vediamo quindi brevemente, ad esempio, cosa succede al Sasso. Alla metà del XIII secolo, quindi siamo intorno al 1250, per capirci quando San Francesco aveva ingentilito la nostra letteratura con i suoi capolavori, Riccardo di Galeria occupa il Sasso. Galeria in questo caso, sapete, è la città abbandonata, lungo la Braccianese, dove o si conosce la strada o non la si trova, perché non avendo noi in Italia nessunissima cura del nostro patrimonio storico-archeologico, chiaramente non c'è un'indicazione per poterci arrivare. Ecco, come ho detto, in alcuni casi, e in questo caso Venturini e Crescenzi, sono i signori di Cerveteri e per alcuni periodi sono anche i signori del Sasso. Invece gli Stefaneschi per un breve periodo avranno solo la proprietà del Sasso, ma la famiglia, come dire, grande, importante, la famiglia che legherà il proprio nome al Sasso è la famiglia Patrizi, che come sapete, i cui discendenti, come sapete, sono ancora legati al piccolo borgo. I Patrizi diventano i signori del Sasso, lo acquistano dalla Santa Sede, quindi questo è il periodo in cui siamo agli inizi del XVI secolo, quindi intorno al 1510-1520, probabilmente le famiglie precedenti, delle quali abbiamo parlato, Venturini, Stefaneschi, Crescenzi, non avevano più i loro interessi sul Sasso e diventano, e quindi i Patrizi hanno, come dire, campo libero e riescono a diventare i signori del piccolo borgo. Piccolo borgo che viene magistralmente descritto da tanti autori della nostra campagna romana.
È costituito da un palazzo circondato da numerose casette. Si entra dalla parte ovest per una porta aperta in un muro sormontato da merli. Sopra è lo stemma dei Patrizi. Il palazzo baronale è quadrato, massiccio, con mura molto forti. Deve essere del secolo XVI-XVII. Nell'interno è un cortile quadrato, con portico non solo al lato del Levante, a pilastri quadrati. Nell'altro di notevole esiste in questo luogo, tranne la bellissima rupe, a picco, che sovrasta il palazzo dalla parte di Levante. Sulla cima di essa, alla quale si accede con grande fatica, si gode la magnifica vista del lago fino quasi a Civitavecchia e Fiumicino.
Le parole che abbiamo ascoltato sono quelle di Giuseppe Tommasetti, uno dei grandi studiosi, come dicevo prima, della campagna romana. Io invito tutti voi a leggere la grande opera che questo studioso, circa un secolo fa, ha scritto su tutta la campagna romana, quindi tutti i territori intorno a Roma, nord, est, sud, ovest, e che ha lasciato veramente un'impronta nella storia dei territori della campagna romana, perché Tommasetti, da grande studioso, da grande mente aperta, quando descriveva un territorio lo faceva in maniera equa, sia per quanto riguarda il periodo classico, sia per quanto riguarda il periodo medievale, sia per quanto riguarda il periodo rinascimentale. E come dicevo, Tommasetti ricorda appunto il bel palazzo che i Patrizi costruiscono al Sasso. Ecco, siamo, come dicevo, alla metà del 1500. Palazzo ancora oggi si erge in tutta la sua bellezza e oggi in realtà la famiglia Montoro, la famiglia Patrizi, come sapete, nel suo cognome completo è Chigi Montoro Naro, perché questo è avvenuto in base a una serie di matrimoni, come dicevamo prima, cosa molto frequente in epoca soprattutto rinascimentale. Da questi matrimoni le famiglie si fondevano e si cercava di non perdere il cognome. Quindi molto spesso un nobile si trovava a dover firmare con più cognomi, dando così vita a una nuova famiglia. E infatti Giovanni Chigi Montoro sposa Maria Virginia Patrizi. Questo accadeva soprattutto quando una famiglia non aveva il discendente maschio. Però se la famiglia era una famiglia potente, nel momento in cui sposava un rappresentante di un'altra famiglia nobile, ecco, tra i vari accordi prematrimoniali che c'era quello di mantenere entrambi i cognomi. E questo succede appunto con la famiglia Montoro Patrizi. la famiglia Montoro-Patrizi, che poi alla metà del 1700 si imparenteranno con la famiglia Naro. E da qui, da questo momento, appunto dalla metà del 1700, nasce, questo è il loro stemma, i Patrizi Naro Montoro. Sapete, il palazzo principale si trova nella zona di Campo dei Fiori a Roma. Questa è una persona, un personaggio, come dire, molto caro a chi abita al Sasso, ma anche qui a Cerveteri, appunto il marchese Saverio Patrizio Naro Montoro. Anche i Patrizi hanno dato, come dire, illustre personalità alla cultura di Cerveteri, alla cultura nazionale, e infatti la grotta Patrizi, come sapete, a Sasso porta appunto il cognome della famiglia. Passiamo ora all'altro gioiellino del territorio cederetano, e cioè Ceri. Una delle famiglie di cui conosciamo la presenza a Ceri è la famiglia dei Normanni. Con questo cognome Normanni si intende la famiglia, cioè come cognome, non come popolo, perché come sapete i Normanni sono una popolazione che arriva dal nord dell'Europa, ma che diventano i signori dell'Italia meridionale. Secondo alcuni studiosi, alcuni Normanni, cioè persone di popolazione normanna, Nordman, no? Questa è la derivazione del nome, si stabilirono a Roma. Ed essendo Normanni di nazionalità, cominciarono ad essere chiamati Normanni, e quella che era la loro nazionalità in realtà diventò il loro cognome. I Normanni arrivano nell'Italia meridionale intorno al 1000, pian piano, come abbiamo detto, creeranno il regno dell'Italia meridionale della Sicilia con Palermo capitale. Quindi nel 1193 siamo in realtà, per quanto riguarda i Normanni dell'Italia meridionale, quasi al termine ormai del loro regno, che passerà poi nelle mani degli Svevi. Andiamo avanti. Ecco, Giovanni Stefano Normanni è il signore di Ceri e di Palo. Ecco, quindi è una famiglia che comincia, come dire, ad avere le sue mire, i suoi interessi anche nella zona verso il mare, e quindi quello che era la località Palo diventa proprietà dei Normanni. Famiglia Normanni, dei Normanni, che poi si fonde con la famiglia degli Anguillara. E abbiamo visto l'importanza, ricordate, Verso, dei Fob, personaggi della famiglia Anguillara, nei confronti della città di Cerveteri. I Normanni non hanno più discendenti maschi, tre femmine restano, le quali sposano appunto tre fratelli della famiglia degli Anguillara. Un episodio triste per Cerveteri, al quale accennavamo prima, ma per Ceri in particolare, saranno le lotte tra il Papa e gli Orsini, tra Giulio II della Rovere e gli Orsini, triste perché come dicevamo prima, Cerveteri e Ceri in particolare ne pagheranno le conseguenze. Ceri sarà distrutta, come saprete, la chiesa, la bellissima chiesa, subirà numerosi danni. A questi danni Lorenzo, detto Renzo, Orsini Anguillara, noto anche come Renzo da Ceri, provvederà alla ricostruzione delle mura del borgo distrutte appunto da Cesare Borgia. Ecco, il ducato di Ceri passerà poi nelle mani della famiglia Cesi. Perché? Perché Andrea Cesi, che era figlio di Olimpia, a sua volta discendente di Renzo da Ceri, è il figlio appunto di Federico Cesi. Cesi, come sapete, è una famiglia umbra, quindi grazie a questo matrimonio i Cesi diventeranno, come vedete, ecco, dal matrimonio di Giulio Cesare Borromeo e Giovanna Cesi nascerà poi Giovanni Borromeo. Quindi diciamo, dagli Orsini il feudo passa ai Cesi. E poi, sempre tramite matrimonio, ripasserà nelle mani della famiglia Borromeo. E sono i Borromeo di Milano, i Borromeo dell'Italia settentrionale, i quali arrivano a diventare signori di Cesi tramite un matrimonio. questa famiglia dei Borromeo era nel 1400 imparentata con un'altra famiglia, quella dei Vitaliani. Anche qui, stessa storia, non c'è più un discendente maschio. In questo caso non avviene un matrimonio, avviene un'adozione. Un maschio della famiglia Borromeo non ha discendenti, non ha figli, adotta il proprio nipote, che in realtà è il figlio della sorella, quindi il cognome non è lo stesso, al nipote viene imposto, diciamo così, il cognome dello zio, meglio il cognome della madre. Questo succede a Vitaliano Vitaliani, che diventa così Vitaliano Borromeo. Sapete l'importanza di questa famiglia nel nord Italia, avevano un vero e proprio stato, uno stato nello stato, anche questa volta verso la Svizzera. Vitaliano Borromeo apre banche un po' ovunque, ma soprattutto, come vedete, in Spagna per i loro interessi commerciali, e costruisce il castello di Peschiera Borromeo. Questa potente famiglia, a questa potente famiglia sono legati personaggi di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo, ricordato da Manzoni nei Promessi Sposi. Questa, come dicevo, è la famiglia che diventa signore di Ceri tramite un matrimonio con una rappresentante della famiglia Cesi. Il signore in foto è l'attuale rappresentante della famiglia Borromeo. I Borromeo però entrano, come dire, anche loro in difficoltà economiche, siamo alla fine del 1600, e vendono Ceri ai principi odescalchi, i quali nel frattempo erano diventati signori di Palo, come sapete. Gli Orsini, abbiamo detto, avevano venduto agli odescalchi, Cerveteri ai Ruspoli. Invece i territori verso il mare, quello che all'epoca era Palo Laziale, oggi è la Dispoli, arriva nelle mani degli odescalchi. Il territorio invece di Oriolo Romano, sempre proprietà degli Orsini, andranno nelle mani degli Altieri. Tre famiglie occorrono per comprare beni degli Orsini, Tre famiglie: Ruspoli, Odescalchi e Altieri. E infatti, come sapete, ad Oriolo Romano c'è Palazzo Altieri. Ecco, questo è un periodo, come dire, anche ballerino, tra i Borromeo, gli Odescalchi. I Borromeo vendono Ceri, però comunque erano legati al territorio, quindi quando possono cercano di ricomprare il feudo, ma purtroppo le cose non vanno benissimo, tant'è vero che poi tra le famiglie Odescalchi e Borromeo si inserisce un'altra famiglia, la famiglia dei Serra, una famiglia che per pochi anni in realtà sarà signore di Ceri, che tornerà nelle mani degli Odescalchi fino a un anno preciso, 1833. Questo è l'anno in cui i Torlonia diventeranno i signori di Ceri. Chi acquista è Don Alessandro Torlonia. La famiglia è di origine francese, come sapete dovremmo chiamarli Torloni, ma è stato Marin Torloni, lui stesso, il primo rappresentante di questa famiglia, a scegliere di italianizzare il proprio cognome. I Torlonia, senza togliere nulla a questa nobile famiglia, non hanno origini nobili. Noi siamo abituati agli Orsini, a Roma, agli Orsini e Barberini. In realtà il capostipite della famiglia era un maggiordomo di alcuni cardinali, e in particolare uno di questi cardinali, appunto, come ho detto, cardinali francesi che si trasferiscono a Roma, lasciano nelle mani di Marin Torloni una cospicua somma, Ecco, lui è il cardinale Troiano Acquaviva d'Aragona, uno dei cardinali, come dicevo, dei quali Marin Tourlony era stato il cameriere di corte, e che lascia il cardinale Troiano Acquaviva d'Aragona, lascia a Marin Tourlony una cospicua somma di denaro, e Tourlony apre con questo, inizia con questo denaro un proprio commercio, un negozio di stoffe a Piazza di Spagna. Stabilitosi ormai per sempre, diciamo così, in Italia, decide di italianizzare il suo nome e cognome, e quindi da Marin Tourlony diventa Marino Torlonia. Ed è la grande famiglia, la famiglia che costruirà Villa Torlonia sulla Nomentana, è la famiglia che compra Palazzo Giraud, oggi Palazzo Giraud Torlonia. Palazzo si trova su Via della Conciliazione, dal Tevere andiamo verso San Pietro, il palazzo si trova a metà strada sulla destra. Un altro palazzo Torlonia invece è a Trastevere, a Via della Lungara. Come dire, i Torloni hanno una famiglia che ha subito il fiuto del commercio e degli affari. Perché? Perché cominciano a prestare soldi, questi signori sovvenzionano le guerre di Napoleone, per capirci l'importanza, la potenza di questa famiglia, e prestano soldi a tantissimi nobili romani, i quali, se non potevano restituire le somme prestate, erano costretti a vendere i loro titoli, a cedere i loro titoli ai Torlonia, i quali diventano praticamente padroni di mezza Italia, voglio dire, no? O meglio, di grandissimi territori dell'Italia centrale. E questi signori poi comprano infatti l'attuale oasi di Porto. Come sapete, una parte di Porto è ancora proprietà dei Torlonia. Fino a qualche anno fa, purtroppo, come ben sapete, c'era uno zoo safari. Dico purtroppo perché poi questo zoo safari ha creato dei grossi danni alle strutture archeologiche, perché appunto le proprietà di Torlonia ricadono nell'oasi di Porto, dove ci sono, spero ancora, i resti del porto dell'impero costruito dall'imperatore Claudio e poi ingrandito dall'imperatore Traiano. Un atto, come dire, da riconoscere Torlonia è la bonifica di Porto e Maccarese, ecco, quindi, come dire, territori molto vicini a quelli di Torlonia. A proposito di bonifiche, i Torlonia sono famosi per un'altra bonifica, la bonifica in Abruzzo, quella del lago del Fucino. Come si viveva all'epoca di Torlonia in Abruzzo ce lo racconta Ignazio Silone.
Visto che qui c'è un rappresentante di uno dei paesi del Fucino, di Luco De Marzi, come non potevo, no, leggere un qualcosa che riguardasse quel territorio, perché abbiamo fatto tanti spettacoli, è una zona veramente meravigliosa. Quando arriva settembre a Fontamara, la vecchia farina di Gran Turco sa di stanchio e la polenta è acida. I cafoni che tornano la sera tardi dal Fucino, dopo aver lavorato 10 ore ed essersi nutriti di parrozzo e di cipolla, per la rabbia, strada facendo, bastonano a sangue gli asini, e appena arrivati a casa, appena assaporato il primo cucchiaio di polenta acida, allora s'alzano e col resto delle forze bastonano le donne. Per la rabbia, bastonano a sangue le donne. Quando arriva settembre a Fontamara, l'atroce vita degli asini e delle donne diventa più atroce. Io ci sono stato, questo non è vero perché sono molto ospitali, se no, pensando una cosa del genere. Sono fatti del passato, però Ignazio Silone in Fontamara descrive bene la vita dei cafoni, ma diciamo un po' dell'Italia contadina nelle varie regioni.
Ah. Allora, abbiamo iniziato questa nostra serata con un ricordo che lega la storia, come abbiamo detto, quella con la S minuscola a quella con la S maiuscola, con un ricordo di un episodio che ha coinvolto anche la nostra nazione, e episodi che nessuno noi vorrebbe più rivivere, ma che purtroppo dopo non molti anni si è rivissuto. Dopo la prima, come sapete, tanti dei nostri antenati hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Seconda Guerra Mondiale di cui un mese fa, come sapete, si è commemorato il 70° anniversario del 25 aprile della Liberazione. E abbiamo iniziato con una guerra, vogliamo finire, diciamo così, con una guerra, e vorrei anche questa serata fare una piccola riflessione. Io lo faccio come persona e come archeologa soprattutto. Prima abbiamo parlato dell'oasi di Porto e dei danni che l'instaurazione di uno zoo safari ha creato alle strutture, perché tra le tante cose furono piantati baobab sui muri antichi, sui muri di secondo secolo dopo Cristo, perché appunto bisognava creare la savana, il safari, queste cose qui. Ecco, il mio pensiero di archeologa in questo momento va a Palmira per fare in modo che una città dell'UNESCO, quindi una città in qualche modo gemellata con Cerveteri, continua ad essere la rappresentante di quella cultura che appartiene a tutto il mondo. E questo purtroppo è quello che l'odio umano produce, e che, come dicevo, Tommaso Hobbes, homo homini lupus, l'uomo è un lupo contro l'altro uomo. La guerra può solo produrre distruzione, e ci dovrebbe, ma non deve essere così, farci passare anche la voglia di cantare, come diceva Salvatore Quasimodo a proposito della Seconda Guerra Mondiale.
E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio, crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Allora, siamo in chiusura. Io la scorsa volta, quando abbiamo fatto la visita guidata teatralizzata, abbiamo fatto l'Inno a Cerveteri del maestro Copponi, che tutti ricordiamo, e siccome c'è stata richiesta, io l'ho avuto dalla figlia, e questo sono molto onorato, non so se sono presenti i familiari, allora vorrei leggerlo di nuovo. Poi vedo anche qui in mezzo a noi dei poeti come Dario Rossi, mio cugino Paolo Sensini e altri. Lo ricorderanno meglio di me, però è un modo per fare un inno alla nostra città, che tutti noi l'amiamo, nonostante tante vicissitudini, difficoltà, però penso che ognuno di noi è legato al territorio. Allora sentiamo che cosa ha scritto il maestro Copponi. Cerveteri, tu stai sulla collina di fronte al mare etrusco, appollaiata. Dai tempi etruschi sempre sei lodata per il tuo clima, il vino ed ogni bene. Cerveteri bella, Cerveteri cara, madre natura con te non fa mai avara. Della Maremma sei la regina, la più accogliente, la più cordiale, la più carina. T'affacci alla boccetta e vedi il mare, e le vele spiegate a te venire gli etruschi tuoi per far rifiorire l'antica, grande etrusca civiltà. Cervetile etrusca e poi romana, del medioevo gentile castellana, contro i pirati venuti dal mar combattere sapesti e trionfare. Il sasso e ceri sono i tuoi orecchini, bellissima signora ceretana, da Monte Santo scendi giù alla piana e ti specchi e ti bagni nel tuo mar. I tuoi carciofi alla Giudia vincono sempre ogni squisita sciccheria, e affamati col tuo buon vin sono per tutti efficace medicina. E quando tra gli ulivi ed i cipressi brucia il disco del sale peperino, la lode sale a quel pittor divino che ti dipinse come un bel giardino. Fragole, pesche, uva dorata, di fiori e verde sei sempre inghirlandata, ma il granarone fa ricordar quando di pane ti dovei solo saziar. Le tombe etrusche e le merlate mura sono il ricordo del tempo passato. Chi arriva qui sembra calamitato, si ripulisce e non se ne va più. Le tue necropoli coi loro tesori sono la fontana dei ricercatori, ed il tuo nome pel mondo va narrando a tutti la tua bella civiltà. Piazza Santa Maria, prezioso scrigno di Agilla, Cere e delle sue memorie. Torri e museo cantano le storie etrusche, romane e medieval. Oggi diverse sono le tue glorie, di pace e progresso le vittorie, ed il tuo nome pel mondo va, dei tuoi ricordi sono piene le città. L'arcangelo Michele ti protegga, che ti salvò dal saracin crudele. La gente tua è buona come il miele e la conservi l'angelo così. Cerveteri bella, Cerveteri cara, madre natura con te non fu mai avara, della Maremma sei la regina, la più accogliente, la più cordiale, la più carina. Grazie. Allora, noi abbiamo terminato qui. Un bel applauso alla dottoressa Vincenza Iorio.
Grazie.